Buongiorno, buongiorno da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che affronta i temi della sanità, della disabilità, della burocrazia legata a questi argomenti. In redazione Cora Aranci, in studio come sempre Elena Mordiglia, Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora come sempre potete contattarci alla mail 372@radiopopolare.it e potete seguire la nostra pagina Facebook sempre con tante informazioni utili, ad esempio le modalità per contattare il difensore civico, lo sapete, sono cambiate, ora si fa online, leggetele attentamente nel post inserito in tutte le nostre pagine Facebook, quella di 372, quella dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto. È un post che si può leggere anche senza essere iscritti a Facebook, che nelle stesse pagine trovate anche le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Veniamo Vittorio al programma di oggi.
Prima del programma però dobbiamo ricordare un'iniziativa estremamente importante. Nella grande manifestazione del 1 aprile in Piazza Duomo, in difesa della sanità pubblica, noi abbiamo lanciato la maglia nera delle liste d'attesa. Cioè, periodicamente noi attribuiremo la maglia nera a quella istituzione sanitaria, pubblico-privata accreditata, che avrà i più lunghi tempi di attesa in relazione ovviamente al codice di priorità indicata dal medico, e andremo anche a vedere quando queste strutture sanitarie indicheranno un posto per fare esami e visite troppo lontano da casa. La maglia nera però la attribuiremo dopo le vostre segnalazioni. Voi dovete segnalare al sito che ora vi diciamo, curiamolalombardia.it, tutti i casi di liste d'attesa lunghe con i quali vi scontrate. C'è una forma da riempire molto molto semplice. Intanto noi abbiamo ricevuto una segnalazione. Buongiorno, da qualche anno, dopo essermi prestato gratuitamente in auxologica ad una ricerca su un farmaco per il controllo della pressione arteriosa, nel mese di settembre faccio regolarmente visite di controllo cardiologico con elettrocardiogramma. Anche quest'anno sto cercando di prenotare col Servizio Sanitario Nazionale con prescrizione del settembre 2022 del medico del San Luca. Quest'anno non riesco a prenotare e non viene indicata neppure la prima disponibilità, anche se lontana nel tempo zero assoluto. Non mi arriva assolutamente nessuna risposta. E allora vediamo che cosa gli ha risposto a questo ascoltatore l'auxologico. Buongiorno, in riferimento alla sua richiesta siamo spiacenti di comunicarle che ad oggi non risultano disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale per la prestazione indicata in nessuna sede auxologico. Le suggeriamo eventualmente di provare a contattarci prossimamente per verificare eventuali nuove disponibilità. Cioè, avete capito bene? Non è che gli dicono c'è posto tra 6 mesi, tra un anno, tra un anno e mezzo. Gli dicono non c'è nessun posto. In questo modo non si forma neanche formalmente la lista d'attesa, perché non prendono neanche nota della richiesta di prenotazione. E direi che per ora l'auxologico è piazzato bene per vincere la prima maglia nera. Ma andiamo avanti, raccogliamo le vostre segnalazioni, ricordiamo a curiamolalombardia.it. Veniamo adesso al programma della puntata. Ultimamente si parla molto di autismo, ma in che situazione è l'assistenza e servizi per le persone con autismo? Ascolteremo un rappresentante delle associazioni e poi una testimonianza diretta da un familiare di persona con autismo. E poi proseguiremo tornando sulla tematica della pandemia. Perché? Perché voi vi ricordate che avevamo raccolto varie testimonianze sulla mancata disponibilità dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori della sanità. Bene, scopriremo come è andato a finire un processo promosso contro l'ATS di Bergamo proprio per la mancata tutela delle proprie lavoratrici e lavoratori durante il primo periodo Covid. E quindi affronteremo un tema di drammatica attualità, del quale si parla troppo poco. Qual è la situazione dentro i CPR dove sono detenuti i migranti senza che abbiano commesso alcun reato? Ascolteremo prima un giornalista che ci farà un quadro dell'inchiesta svolta a livello nazionale e poi un'intervista sulla situazione del CPR a Milano.
Apriamo quindi questa puntata parlando di autismo e andiamo a dare il benvenuto al primo ospite di oggi, il presidente di ANFAS, l'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e o Relazionale. Roberto Speziale, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Si è parlato molto di autismo in questi giorni, in particolare in occasione del 2 aprile, la giornata della consapevolezza sull'autismo. Ma a lei vogliamo chiedere qual è la consapevolezza che hanno le istituzioni di questa patologia. Avete recentemente lanciato un appello e fatto anche una denuncia proprio come associazioni che operano in questo campo. E quindi cominciamo da qua. Cosa avete voluto segnalare? Qual è la situazione a livello nazionale e regionale?
Intanto dobbiamo avere chiaro che quando parliamo di persone nel disturbo dello spettro autistico parliamo di 500.000-600.000 persone stimate in Italia, quindi circa l'1% della popolazione residente. E parliamo di persone che hanno disabilità ad alta complessità, psicopatologie complesse, problemi di comportamento, situazioni estremamente complicate che incidono profondamente nella vita delle stesse persone e delle loro famiglie. Queste persone avrebbero necessità di disporre sin dalla primissima infanzia, fin dai primi mesi di vita, di tutta una serie di prestazioni, di interventi, quello che come dire, normalmente chiamiamo processi di presa in carico. C'è una legge specifica che prevede tutto questo, che è la legge 134, proprio per la presa in carico delle persone con disturbo dello spettro autistico, ma questo non garantisce per nulla che in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, così come dovrebbe essere in presenza di un livello essenziale di assistenza, le persone nel disturbo dello spettro autistico e le loro famiglie abbiano da parte del sistema pubblico le risposte che gli sarebbero dovute per legge, e questo crea un grandissimo disagio a tutte le famiglie, e questo abbiamo voluto denunciare in occasione della giornata internazionale sulla consapevolezza sull'autismo, dicendo che bisogna ricordarsene tutti i giorni dell'autismo, non soltanto in quella giornata, magari accendendo di blu qualche opera, come dire, l'arte o quant'altro.
Ecco, che cosa chiedete concretamente? Quali sono i vuoti più grandi che ci sono nell'assistenza verso queste persone?
Ma guardi, dobbiamo immaginare le persone nel disturbo dello spettro autistico nelle varie fasi di vita. Nella primissima fase di vita, in età evolutiva, le prestazioni che più che altro sono necessarie sono di tipo sanitario intensivo, come dire, devono essere interventi non soltanto tempestivi, perché sappiamo che l'intervento nei primi 1000 giorni di vita è quello che poi caratterizzerà per il resto della vita le traiettorie delle persone nello spettro, ma anche tutto il percorso scolastico. E lì, come dire, ci sono ancora dei vuoti, nonostante le ottime norme che accompagnano l'inclusione scolastica in Italia, spesso i nostri figli sono tenuti fuori dalle classi o non hanno o non dispongono, come dire, di figure professionali adeguatamente formate. E quindi già tutta l'area, tutta la fase dell'età evolutiva fa registrare, sia dal punto di vista della presa in carico sanitaria che educativa, una serie di problematiche non di poco conto. Ma poi il vero problema arriva nel momento in cui si esce dal percorso scolastico e quindi si arriva a quello che noi chiamiamo il vuoto, cioè l'invisibilità delle persone nel disturbo dello spettro autistico, perché poi usciti dalle scuole non c'è poi nulla, non ci sono, come dire, percorsi che li possono accompagnare nel mondo del lavoro piuttosto che nelle attività di carattere inclusivo, o rimangono chiusi in casa davanti a un televisore o in improbabili attività, o come dire, in tipologie di servizi che non sono esattamente, come dire, quelli che possono garantire una qualità di vita prospettiva, per proseguire poi nell'età adulta e arrivare a quel, come dire, momento angoscioso in cui le famiglie cominciano a invecchiare, le persone nel disturbo cominciano a diventare più grandicelle, e quindi arriva tutto il tema del durante e il dopo di noi, fino all'età anziana, perché oggi per fortuna le persone con disabilità in generale, come vivono di più, invecchiano, questo dall'altro lato porta con sé ulteriore complessità. Quindi le varie fasi di vita delle persone con disabilità, che dovrebbero essere accompagnate anche in termini di transizione, per esempio pensiamo dalla neuropsichiatria alla psichiatria per gli adulti, un vuoto terribile, cioè la psichiatria per gli adulti non si occupa delle persone con disabilità nel disturbo dello spettro autistico e quindi interrompe la presa in carico, dal pediatra di libera scelta al medico di medicina generale intorno ai 14 anni, questo altro. Quindi ci sono una serie di vuoti, di interruzioni e di mancata attivazione di un progetto di vita che invece accompagni in modo organico le varie fasi e garantisca sostegni di elevata qualità, perché per disabilità certo. complesse è necessario avere elevate competenze. Questo crea nelle varie fasi di vita grandissime difficoltà alle famiglie.
Sulla questione che quando crescono non sono più seguiti, io purtroppo sono proprio un testimone. Lo vedo nel mio lavoro, come medico che si occupa di invalidità civile, quando le persone arrivano, ma non ai 18 anni, arrivano anche ai 14 e 16, le UOMPIA, cioè le strutture della neuropsichiatria infantile, non li seguono più e i CPS non se ne fanno carico, anche perché non possono, non essendoci personale, ormai sono diventati purtroppo in gran parte solo distributori di farmaci, perché non riescono a seguire con continuità tante persone. Tra l'altro ho saputo che poi ci sono proprio anche indicazioni in questo senso ai CPS di seguire solo persone, qua almeno in Lombardia, con quadri clinici strettamente rigidamente psichiatrici. Quindi questo vuoto che lei ha descritto è assolutamente un vuoto drammatico. Le chiedo se può in questo ultimo minuto fare un po' banalmente anche una lista dei servizi che sarebbero necessari, degli interventi che sarebbero necessari proprio concretamente, e le chiedo anche, ma i fondi stanziati sono sufficienti e vengono erogati in modo preciso e utile oppure no?
Diciamo che negli ultimi anni, per lo specifico dei disturbi dello spettro autistico, come diciamo, c'è un'apposita legge, la 134, e dei fondi sia a livello nazionale che territoriale sono stati stanziati. Però se la platea dei destinatari è fra le 500 e le 600 mila persone e il fondo nazionale è 100 milioni di euro, questo è l'ultimo stanziamento dell'ultimo anno, ci rendiamo conto che pur, credo, nella positiva intenzione del legislatore di dare un segno, sia più un segno estetico che un segno concreto, perché come lei ben diceva, il problema è di infrastrutturazione, cioè quali sono i servizi che bisogna garantire in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale affinché vi sia una presa in carico che garantisca anche continuità nella transizione tra le varie fasi, ma anche tra i vari servizi, dal sistema sanitario al sistema sociosanitario al sistema sociale. Ora, è questo quello che ci vorrebbe un'integrazione sociosanitaria, e tutto dovrebbe essere ricomposto all'interno di un progetto di vita che appunto descrive in modo puntuale, a partire dall'età evolutiva, quando si è bambini, i vari interventi integrati tra di loro. Questo è previsto dall'articolo 14 della legge 328 del 2000, oggi ancora di più dalla legge delega sulla disabilità, che prevede uno specifico decreto attuativo in corso di redazione per il progetto di vita. Se non si arriva a questo, le persone nel disturbo dello spettro autistico e le famiglie saranno sempre più costrette o a risolvere in proprio le varie questioni, pagandosi da sé le varie prestazioni, o saranno soggetti a tutte queste difficoltà di interruzione, di prestazioni, di non accesso a prestazioni e di problematiche di varia natura che poi incidono, perché le persone con disturbo dello spettro autistico, se hanno servizi e sostegni adeguati, riescono a vivere una vita assolutamente dignitosa e di qualità. In assenza di prestazioni e servizi diventa veramente complicato gestire un disturbo, specie ad alta complessità.
Grazie moltissimo, ringraziamo Roberto Speziale, che è presidente della ANFAS, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale. E diamo anche solo un dato, sono circa 9.600, per la precisione 9.592, i bambini che non hanno un educatore di sostegno in Lombardia e ne avrebbero invece diritto. Stiamo parlando quindi di una realtà estremamente vasta.
Grazie ancora al nostro ospite, andiamo ora ad ascoltare una testimonianza raccolta da Cora Aranci e di un familiare di una persona con autismo in Lombardia.
C'è questa madre, che sarebbe mia cognata, che è la mamma di due gemelli autistici. Uno dei due ragazzi è un ragazzo non verbalizzante, sano dal punto di vista fisico, vivace, pieno di vita, un ragazzo che ha bisogno di vivere costantemente la sua giornata in maniera organizzata, impegnata, e nei momenti di maggiore frustrazione, incapacità di gestire i momenti non attivi, non pieni di cose da fare, e lui perde la sua capacità di tranquillità, di serenità. Uno dei sintomi più grossi ed evidenti è quello della fuga, dello scappare. E molte volte l'abbiamo dovuto ricercare con i carabinieri dopo ore e ore di ansia e di ricerca in giro per le strade della città, insomma, perché poi va in agitazione, ovviamente, perché poi si spaventa. Il problema è che a casa tu non riesci a organizzargli una vita fatta di impegni, di strutture. Nella sua incapacità di gestire la frustrazione diventa poi autolesionista, aggressivo, violento, rompe tutto quello che gli capita vicino. Per fortuna nel febbraio del 2021 siamo riusciti a farlo entrare in questo centro, che è un centro della Fondazione Don Gnocchi a Seregno, dove è stato accolto, dove lui si trova bene perché ha la giornata ovviamente costruita da impegni tutto il giorno. Il ragazzo è tranquillo. Loro stessi dicono che è molto collaborativo perché vive tranquillamente in un ambiente che gli permette di fare delle cose, di non essere lasciato a se stesso ai momenti suoi di frustrazione del non far nulla. Quindi abbiamo capito sostanzialmente che lui non può ritornare a casa, e quando compie gli anni, il 19 di aprile, che dovrebbe rientrare, significa entrare in una dimensione di tragedia annunciata, cioè la possibilità di riportare a casa un ragazzo dove tu non sei in grado e non hai la possibilità e l'opportunità di costruirgli una rete protettiva, una rete di impegni durante la giornata, perché tu lavori, ti rendi conto che amaramente devi pensare che l'unica maniera per potergli dare uno spazio a questo ragazzo è quello di aiutarlo a vivere in una realtà, in un centro, in una struttura che è preparata. Ha bisogno di essere rassicurato che il mondo non cambia, la frustrazione mai, la frustrazione di un'alterazione della sua giornata può creare reazioni incontrollate in lui, è imprevedibile, devi ricorrere ai farmaci che aiutano a placare il suo stato di agitazione e di ansia.
Quando avete saputo che appunto col compimento del 18° anno di età sarebbe dovuto essere quindi dimesso dalla struttura dove vive, immagino siete stati colti da angoscia?
Ho fatto almeno più di 200 telefonate alle RSD, cioè le strutture per disabili, della regione Lombardia e Veneto, e le ho chiamati tutti per fare gli screening e capire quali sono le strutture che potevano accogliere ragazzi autistici. Ho inviato qualcosa come 60 e più domande per l'accoglienza. Da questi 60, ovviamente, che sono tutte piene, in tutte queste strutture tu sei in lista di attesa. Lista di attesa che possono durare anche anni.
Lei, signor Marco, quindi in quanto zio ha scritto una lettera a Presenza, insomma, ha deciso di ricorrere ad appello mediatico.
Abbiamo deciso questa cosa qui per una rabbia che ci è venuta fuori perché al 22 di febbraio mia cognata riceve una mail dalla regione Lombardia, una mail in cui dice che viene aperto uno spazio servizi, che ci sarà un social manager cosiddetto, che sarà la persona che sarà in grado di seguirti e aiutarti a trovare un percorso più adatto per le tue esigenze di disabilità, no? Immediatamente lei ha chiamato, gli ha detto che l'avrebbero ricontattata, passate alcune settimane, finalmente riceve una chiamata in cui gli dice per fissare un appuntamento, la chiama, non risponde nessuno. Riproviamo i giorni successivi, risponde sempre una segreteria telefonica. A quel punto diciamo, ma questa è una presa in giro. Nel frattempo ci stavamo avvicinando al 2 di aprile, giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. A questo punto nella rabbia diciamo, vediamo se riusciamo a toccare le corde di qualcuno. E ho mandato questa mail e l'ho inviata a parecchi giornali e redazioni. Poche realtà ci hanno risposto. Tra queste Presenze, Famiglia Cristiana, La Repubblica. Finalmente quegli articoli hanno smosso quantomeno l'interesse di qualcuno della sanità lombarda. Hanno promesso che si sarebbero attivati, si sarebbero preoccupati intanto di bloccare l'uscita del 19 di aprile. E poi avrebbero attivato un progetto, avrebbero sviluppato un progetto insieme per cercare un altro posto in una struttura. Ci hanno promesso questo.
Ecco, abbiamo sentito una testimonianza che trasferisce quanto è stato detto precedentemente dal presidente dell'ANFAS a livello nazionale in una situazione concreta che vivono le famiglie. E i punti fondamentali mi sembrano questi. Primo, quando si arriva alla maggiore età, a 18 anni, i servizi, l'assistenza scompaiono completamente in tutto questo campo. Parliamo delle persone con spettro autistico, che spettro autistico comprende diverse patologie che poi fanno riferimento all'autismo, ma diversi quadri clinici. Quelle persone si trovano totalmente da sole e le famiglie si trovano totalmente da sole. Allora, e questo è il secondo punto, quello denunciato è un caso sulla quale interverranno probabilmente, speriamo, le istituzioni, perché è stato sollevato mediaticamente. Ma quante sono le persone che si trovano in questa situazione? Sono tantissime, ve lo assicuro, perché quando faccio le visite vedo la disperazione delle famiglie. Mancano gli interventi. E stiamo parlando di persone che, se sono aiutate, se sono inserite in un determinato contesto, che varia anche da persona a persona, perché le storie e le manifestazioni della patologia sono anche molto molto diverse una dall'altra, possono comunque condurre veramente una vita dignitosa. Ecco, è un problema enorme quello dell'autismo, e ci torneremo su da un punto di vista invece medico-scientifico anche una delle prossime puntate.
Voltiamo a pagina e andiamo a parlare di tutela delle lavoratrici e lavoratori della sanità durante il periodo Covid. Ne parliamo con Roberto Rossi, ex segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di Bergamo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Allora, che cosa è accaduto in quei mesi a Bergamo e perché voi siete ricorsi alla magistratura?
Allora, in quei mesi, parliamo pertanto della prima fase della pandemia, a Bergamo è successo quello che potremmo definire tranquillamente un'ecatombe, anzi l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto solo noi. Per cui la pandemia che si allargava a macchia d'olio su tutta la provincia come dire, i provvedimenti del governo, che poi con i vari DPCM che sono susseguiti hanno creato quello che ben sappiamo.
Quello che ben sappiamo. Che ricaduta ha avuto, perché oggi parliamo con lei di questo, sui lavoratori e le lavoratrici della sanità a Bergamo, e perché voi siete ricorsi ai magistrati?
Allora, diciamo, i dipendenti, i lavoratrici e lavoratori della sanità sono stati il primo e forse, diciamo, uno dei pochi argini alla pandemia. Lavoratrici e lavoratori che sono stati nella prima fase, quella diciamo più critica, sostanzialmente quasi abbandonati a se stessi, senza i dispositivi di protezione individuale che occorrevano, e diciamo con risorse che già erano scarse, perché i tagli lineari insomma dei precedenti governi, tutti i governi avevano avuto il loro effetto, e ci si trovava sostanzialmente con le armi spuntate. In particolare i lavoratori di ATS, per cui l'agenzia di tutela della salute, cioè quell'azienda che azienda pubblica che era lì e che aveva come primo compito quello di tutelare salute e sicurezza dei cittadini di Bergamo, non l'ha fatto per i propri dipendenti. E infatti uno dei dati più eclatanti che emerge è che, se facciamo il paragone tra i dipendenti di ATS e quelli della SST Papa Giovanni XXIII, cioè l'ospedale di Bergamo in particolare, il dato di contagio tra i dipendenti, ecco, quelli di ATS sono sostanzialmente in linea con i dati tragici della provincia di Bergamo, mentre per i dipendenti dell'ospedale di Bergamo la percentuale, l'incidenza di contagi è inferiore, nettamente inferiore rispetto della provincia. Sostanzialmente cosa è successo? È successo che ATS non ha tutelato la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Pertanto la FPCGL di Bergamo a luglio del 2020 ha depositato un ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Bergamo.
Che cosa non ha tutelato? In che modo? Proprio concretamente, cosa avrebbe dovuto fare e che cosa non ha fatto?
Avrebbe dovuto fornire anche a questi dipendenti i dispositivi di protezione individuale, avrebbe dovuto e avrebbe potuto incrementare, incentivare il telelavoro e lo smart working, visto che buona parte delle mansioni di ATS potevano essere smartizzabili, avrebbe dovuto garantire il distanziamento all'interno delle sedi di ATS. Ecco, che cosa è successo invece? È successo che i dispositivi di protezione individuale non sono arrivati, anzi nella prima fase c'era, e qui lo riporta anche la sentenza, c'era una disincentivazione della dirigenza a far utilizzare le mascherine, e erano, sono passati messaggi di contrarietà, noi abbiamo dovuto scrivere più volte per sollecitare lo smart working, che era uno strumento che si utilizzava anche prima della pandemia in ATS di Bergamo.
E quindi voi,
in ASL.
E quindi voi avete fatto una denuncia al tribunale su questa
al
situazione.
Tribunale. Esatto.
È uscita la sentenza. Cosa dice la sentenza?
Allora, la sentenza dice principalmente queste cose. La prima, che era l'organizzazione sindacale era titolata a fare causa ad ATS, perché ATS aveva provato a dire che noi non eravamo titolati, pur essendo una situazione di rappresentanza, insomma, che dovevano farlo direttamente i lavoratori, mentre il tribunale ci ha detto il sindacato è titolato, è assolutamente titolato a rappresentare i lavoratori anche in quella sede, nella sede giudiziale. Poi un altro punto della sentenza che ci dà ragione a quanto noi abbiamo denunciato è che è mancata l'informazione e il confronto tra organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori e azienda proprio sulle materie della salute e della sicurezza.
Ecco, nel merito, che è la cosa che ci interessa di più, nel merito che cosa dice la sentenza?
E poi c'è il punto principale, focale, dove il giudice riconosce con prove testimoniali e prove documentali che ATS non ha fatto tutto quello che doveva essere fatto per garantire la salute e la sicurezza, e cioè ha stigmatizzato che i lavoratori del call center, che sono quelli che gli ascoltatori forse si ricordano bene, quando si chiamava il 1500, insomma, chi è che rispondeva? Ecco, rispondevano dei lavoratori che stavano in due stanzette di ATS su un tavolone, senza distanziamento, senza la giusta reazione, appunto i dispositivi di protezione, ed erano lì a rispondere ai cittadini che allarmati telefonavano, e il giudice dice: ecco, no, non si poteva fare quella cosa lì, non si poteva ammassare in una stanza questo personale per far turni in cui questi lavoratori rispondevano al parlavano al telefono tutto esattamente tutte le ore in cui si trovano all'interno. Ha citato il tribunale quella famosa riunione fatta in aula Morelli nei primi di marzo, aula che normalmente, senza, come dire, le regole di distanziamento, conteneva 80 persone, ecco, in cui c'erano un centinaio di persone ammassate lì dentro, qualcuno persino in piedi, perché insomma l'azienda riteneva che quella fosse il modo migliore per organizzare l'agenzia ad affrontare la pandemia. Ecco, dopo quella riunione, poi è chiaro, difficile provarlo, però sicuramente il dato empirico è più della metà dei lavoratori di ATS era a casa in malattia.
Ecco, la sentenza che io ho qua davanti cita che il tribunale accoglie in parte il ricorso e per l'effetto accerta il parziale inadempimento da parte dell'ATS di Bergamo dell'obbligo di tutela della salute dei propri dipendenti con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro secondo i limiti accertati in parte motiva. Dichiara poi sempre il tribunale l'antisindacalità della condotta tenuta dall'ATS di Bergamo in ragione dell'avvenuta violazione degli obblighi di informazione e confronto, nei confronti ovviamente delle strutture sindacali, e ancora esatto. Condanna il tribunale l'ATS di Bergamo a corrispondere alla funzione pubblica di Bergamo a titolo di risarcimento la somma di 5.000 euro e poi condanna l'ATS di Bergamo a rimborsare le spese. Ecco, è una sentenza estremamente importante perché noi sappiamo che comportamenti di questo tipo sono avvenuti da tante parti, dentro gli ospedali, sono venuti dentro le RSA quando è stato detto agli operatori non utilizzate le mascherine perché potreste spaventare le persone che sono ricoverate, la mancanza di distanziamenti, riunione del tipo di quello che lei ha ricordato. Quindi credo che sia una sentenza importante destinata a fare storia, soprattutto in un momento storico nel quale la tutela della salute sui luoghi di lavoro è precipitata proprio all'ultimo posto. Si parla di crisi e via dicendo, e quindi la salute, vabbè, viene dopo. Ecco, no, mi pare che sia molto molto importante questa vostra azione. Se ancora da fare un commento, a 30 secondi.
Sì, noi siamo estremamente soddisfatti e tengo a precisare che in parte accoglie, ecco, quello in parte è perché l'ultimo punto, che era la richiesta di attivare tutte le come dire, tutte le tutele, essendo che la sentenza è arrivata nel 2023 a pandemia chiusa, quello, diciamo, era una richiesta che oramai era fuori tempo massimo. Poi tutto il resto è stato, diciamo, ci è stato dato completamente ragione e pertanto noi speriamo che questa sentenza, che nel solco di questa sentenza altri si possano muovere e rivendicare i propri diritti a vivere e a lavorare in ambienti di lavoro salubri e sicuri.
Grazie mille, grazie Roberto Rossi, ex segretario generale Funzione Pubblica CGIL di Bergamo, grazie per essere stato con noi.
Allora, abbiamo due comunicazioni importanti da fare. Prendete nota, il 15 aprile alle ore 10 a Menaggio, Piazza Garibaldi, SOS Ospedale, manifestazione pubblica in difesa dell'ospedale Erba Rinaldi di Menaggio, lanciata dal Comitato per la difesa dell'ospedale di Menaggio. Ripeto, 15 aprile alle ore 10 in piazza Garibaldi a Menaggio. Abbiamo poi invece un'altra iniziativa. Il 17 aprile nell'aula consigliare di Cormano alle 8.30 c'è un incontro ufficiale sulla realizzazione della casa di comunità e dell'ospedale di comunità. Ufficiale significa che saranno presenti il vicepresidente della Regione Lombardia, il direttore generale della SST Nord Milano, il direttore generale della TS Città Milano Città Metropolitana. Bene, allora i comitati rilanciano una comunicazione per invitare tutti alla partecipazione in massa a questa assemblea, per ascoltare con attenzione quali sono le proposte delle istituzioni, intervenire, entrare nel merito, far presente quali sono le esigenze della popolazione, ma anche per dire no all'idea di costruire casa di comunità e ospedale di comunità all'interno di un parco o di un'area verde, che è la scelta verso la quale si sono orientate le istituzioni. Quindi questo è il 17 aprile a Cormano, nell'aula consiliare, la sera alle 20:30.
E allora andiamo a dare il benvenuto a un giornalista coautore con Lorenzo Rondi di un'inchiesta scritta per Altra Economia sulla situazione dei CPR. Lorenzo Figoni, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie mille.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, voi avete fatto un'inchiesta sulle condizioni di salute di queste strutture, dove ricordiamo sono rinchiusi migranti che non sono colpevoli di aver commesso dei reati, e vi siete concentrati in particolare sull'uso degli psicofarmaci. Cosa avete scoperto a livello nazionale?
Esattamente, dunque la nostra inchiesta parte da tutta una serie di segnalazioni che sono arrivate nel corso degli anni da associazioni, avvocati e le stesse persone che sono state rinchiuse nei CPR italiani. Noi abbiamo confrontato i dati ottenuti con il centro ISI di Vercelli, che è il servizio delle ASL che in Piemonte prende in carico le persone senza regolare permesso di soggiorno e segue una popolazione molto simile a quella di trattenuti nel CPR anche per età e provenienza. E se abbiamo scoperto che all'ISI di Vercelli la spesa in psicofarmaci rappresenta lo 0,6% del totale, nel CPR di Milano la spesa in psicofarmaci è al 64% degli acquisti totali, di cui oltre la metà tra l'altro è in Rivotril, cioè un farmaco che è approvato dall'AIFA come antiepilettico ma che viene utilizzato ampiamente come sedativo. A Torino questa percentuale è del 44%, un centro che adesso di recente è finalmente stato chiuso grazie alle proteste delle persone rinchiuse. A Roma il 51% degli acquisti in psicofarmaci. Noi troviamo Tranquirit, Valium, Quetiapina, Zoloft, Tavor a Fiumi sostanzialmente. C'è un problema anche di trasparenza molto, molto grave, nel senso che prefetture come Gorizia, Bari, Trapani e Brindisi affermano di non avere assolutamente questi dati, non sapevano proprio che cosa gli stessimo chiedendo praticamente, ed è un problema quello della trasparenza, perché come a Milano ad esempio la prefettura ci dice che non è obbligata a rielaborare i dati che sono in loro possesso e solamente a concedere l'accesso a quei documenti e le informazioni che già hanno, però la prefettura ha un compito di vigilanza sull'ente gestore privato che gestisce i CPR, e quindi se le prefetture non hanno i dati e se quando li hanno non li rielaborano, come, in che cosa consiste questa vigilanza? Come viene approfondita?
Ecco, ma come mai c'è questo uso enorme di psicofarmaci?
Noi abbiamo intervistato un operatore, che ex operatore che ha lavorato in un CPR, e lui quello che ci diceva è che mentre le persone sono addormentate o stordite le loro richieste diminuiscono, così le persone trattenute nei CPR non mangiano, non fanno casino, vengono rimpatriate e non pretendono i propri diritti, e soprattutto l'ente gestore risparmia, perché una persona attiva costa molto di più del cibo e della possibilità di accedere ai propri diritti. Infatti gli psicofarmaci costano relativamente poco, se pensiamo che la maggior parte degli acquisti poi in psicofarmaci è in Rivotril, che una scatola costa qualcosa come 1,50 euro, si capisce, nel senso che l'ente gestore ha tutto l'interesse a tenere queste persone all'interno
il maggior tempo possibile, perché in economia di scala, poi abbassando i servizi e aumentando il numero di persone trattenute, il numero di giorni di trattenimento, ci guadagna.
E i medici? I medici che devono occuparsi di queste strutture, che cosa fanno? Cosa dicono? Li avete sentiti?
Questo è molto interessante, nel senso che in realtà per entrare nel CBR è necessario un certificato di idoneità alla vita in comunità ristretta, come in carcere, ed è un certificato che si fa a seguito di una visita di idoneità che deve essere fatta da un medico dell'ASL e... Sostanzialmente però nel momento in cui la persona entra all'interno del CPR è affidata totalmente a medici assunti e retribuiti da questo ente gestore privato, che però nel momento in cui dovessero emergere degli elementi che comportano l'inidoneità al trattenimento e che eventualmente non sono emersi in sede di prima visita, il medico all'interno del centro deve richiedere una nuova valutazione di idoneità, ma si tratta sempre di un medico assunto e retribuito dall'ente gestore e quindi c'è un conflitto di interessi alla fine dei conti.
Grazie, grazie moltissimo di questo quadro davvero preoccupante, perché siamo di fronte alla violazione di diritti umani, perché si riempiono persone di psicofarmaci per acquietarli, per far sì che non rivendichino i loro diritti, per spendere di meno. In questo modo poi gli enti gestori ovviamente prolungano anche le detenzioni, guadagnano di più da questo punto di vista. I medici che lavorano dentro queste strutture sono pagati dagli enti gestori, quindi è chiaro che un'autonomia ridotta, un quadro veramente drammatico. Noi ringraziamo il giornalista Lorenzo Figoni, che insieme a Luca Rondi hanno fatto questa inchiesta pubblicata in modo direi molto ampio su Altre Economie, vi consiglio anche di leggerla, e ci spostiamo a Milano.
Ci spostiamo a Milano, infatti abbiamo in collegamento con noi Anna Radice, che è una psichiatra, è psichiatra del NAGA ed è della rete No CPR, che appunto ci parlerà del CPR di Milano in cui è stata nel marzo scorso. Buongiorno Anna Radice.
Sì, buongiorno a tutti e tutte. Sì, preciso di essere, sono la presidente del NAGA e sono psichiatra, anche se al NAGA in realtà non svolgo un'attività da psichiatra in questo momento.
Certo,
per tutta una serie di motivi.
Grazie. Ci diamo buongiorno, del tu. Buongiorno. Allora, tra colleghi ci diamo sempre del tu. Allora, che cosa accade su questo aspetto che abbiamo ascoltato adesso dentro il CPR di Milano?
Allora, CPR di Milano, nonostante cerchiamo sempre di fregiarci, no, del titolo di città dell'accoglienza, oltre che di tutta una serie di altre belle, come dire, belle descrizioni, in realtà CPR di Milano è assolutamente allineato agli altri 8 CPR che sono presenti sul territorio italiano in questo momento e che tra l'altro, vedendo quello che ha appena detto, insomma, pochi giorni fa anche Antedosi, vorrebbero addirittura effettivamente aumentare, mettendone uno per regione, e vabbè, e qua si aprirebbe poi tutto un discorso. In realtà quello che ne abbiamo visto, come diceva prima anche Lorenzo Figoni, è che l'utilizzo di psicofarmaci è evidentemente eccessivo ed è tutto discrezionale ed arbitrario e come dire, non gestito all'interno di un percorso di cura, che è quello che fondamentalmente servirebbe. Infatti a, come dire, a fronte di un utilizzo per esempio di Rivotril, che è effettivamente veramente come dire, abnorme, e di una spesa sanitaria di psicofarmaci che è oltre il 60% della spesa sanitaria per queste persone, questo è stato osservato in alcuni dati relativi ad un periodo di 5-6 mesi, da ottobre 2021 a febbraio 2022. In realtà le visite psichiatriche, per esempio, che sono state effettuate a queste persone sono pochissime, sono più o meno sono state rilevate 8 visite psichiatriche in un periodo da ottobre 2021 a dicembre 2022, per cui ci chiediamo anche, ma allora chi prescrive farmaci di questo tipo con tutte le conseguenze che hanno e con la necessità ovviamente di una gestione? Questo è uno dei punti, ovvero la mancanza fondamentalmente di una presa in carico di persone, di una gestione sanitaria che sia chiaramente professionale, che sia attenta alla persona,
Chi li prescrive?
Questo fa molto pensare. Allora, uno dei punti, diceva anche Lorenzo prima, è proprio il fatto che è molto difficile riuscire ad arrivare ad ottenere delle informazioni che siano chiare, che siano trasparenti. C'è un po' una sorta di rimpallo nella responsabilità tra le prescrizioni, chi effettua visite, piuttosto che anche su chi ricada la spesa sanitaria, perché addirittura sembra che la prescrizione debba essere del sistema sanitario nazionale, ma poi si scopre che non ci sono di fatto dei protocolli chiari e addirittura per persone che appunto non sono regolari, perché questo è il motivo per cui le persone sono trattenute nei CPR, non siano valide poi di fatto delle prescrizioni con ricettario rosso, per cui non si capisce bene come vengano prescritti e non si capisce bene di fatto da chi vengano prescritti. Sicuramente manca, questo è certo, una presa in carico di tipo specialistico. Se pensiamo effettivamente a un utilizzo di psicofarmaci di questo tipo, manca sicuramente una presa in carico di tipo psichiatrico. Mi permetto di dire che questo è un gran problema, perché si tratta di farmaci che danno anche tutta una serie di conseguenze, ma soprattutto causano una sofferenza, una tolleranza e una dipendenza. Non sono farmaci che possono essere poi sospesi bruscamente, perché effettivamente possono dare chiaramente tutta una serie di sintomi astinenziali, oltre che una ricerca del farmaco stesso, per cui la persona che poi si ritrova effettivamente liberata, tra virgolette, o anche rimpatriata, con una brusca sospensione di farmaci di questo tipo non starà bene.
Certo, noi abbiamo ancora a disposizione un minuto, ma vorrei chiederti a questo punto che cosa state facendo voi, cosa avete fatto?
Allora, quello che è stato fatto come NAVE è chiaramente quello di soprattutto cercare di avere accesso a questi dati, che vi assicuro è stato molto molto complicato, perché c'è, come diceva anche Lorenzo, effettivamente c'è una grossissima reticenza nel fornire dati. Noi siamo anche entrati in CPR all'inizio di marzo, ma è stato necessario di fatto ricorrere all'autorità giudiziaria per poter entrare nella struttura. Per cui quello che il NAGA fa innanzitutto è cercare di avere delle informazioni quando la trasparenza di fatto non c'è e quando di fatto è molto molto difficile avere accesso a dei dati che dovrebbero invece per diritto essere a disposizione della popolazione che ne fa richiesta, proprio in un'ottica di trasparenza. Quello che cerchiamo di fare appunto è un monitoraggio e porre chiaramente il problema, quindi denunciare una situazione di questo tipo. Io mi permetto anche di aggiungere che questo, come dicevo prima, quello che accennavo, cioè il problema che si tratta di farmaci, di terapie che andrebbero gestite da un punto di vista specialistico e comunque da persone chiaramente con le competenze, non può essere, come dire, così lasciato al caso. Allora, o ci troviamo con persone che hanno già dei problemi prima, perché sono effettivamente traumatizzate, arrivano da percorsi molto complessi, stanno già male, e allora non dovrebbero neanche starci nel CPR, questo è evidente.
Certo.
Dovrebbe esserci una controindicazione assoluta. Inoltre, quando vengono di fatto poi rilasciate, vanno comunque, sono persone che andrebbero comunque gestite e prese in carico. Non si può lasciare una persona da sola, come dire, in balia
del caso
gli dato una terapia di questo tipo.
Dobbiamo fermarci, grazie mille Anna Radice, presidente del NAGA. Okay. Grazie.
Ci mancherebbe, grazie
a risentirci.
Voi.
Grazie molto, anche su questo tema noi torneremo. Vi siete resi conto di quali disastri provoca un approccio di questo tipo? Senza seguire le persone da un punto di vista terapeutico, abbandonandole poi di colpo quando magari hanno sviluppato anche una dipendenza. Sono cose da un punto di vista etico e medico assolutamente inaccettabili.
Grazie allora, grazie da 37.2 che torna la settimana prossima come sempre alle 10.35 circa. Grazie a Cora Aranci in redazione, un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.